Oggi noi dobbiamo affrontare un personaggio di cui conosciamo tante cose, ma è un personaggio complesso e controverso, Giacobbe. Perché è un personaggio controverso? Perché nella scuola profetica non è apprezzato. Sembra strano, ma se voi leggete il profeta Osea, uno dei primissimi profeti scrittori, al capitolo 12, beh, ci sono giudizi poco generosi nei confronti di Giacobbe. E se voi leggete forse la fonte organizzata più antica, che è la fonte deuteronomistica, addirittura non nomina mai patriarchi e tantomeno Giacobbe. Non solo dunque la scuola profetica ha questa valutazione non positiva nei confronti di Giacobbe, ma anche la scuola deuteronomistica lo snobba completamente. Voi pensate che queste due grandi scuole addirittura sono provocatorie nei confronti del popolo ebraico perché dicono: chi dovete scegliere? Un bugiardo, un imbroglione, un viver e compagnia bella? O volete scegliere un profeta come iniziatore del popolo ebraico? Questo profeta sarebbe Mosè. Naturalmente una posizione del genere sembrerebbe controproducente nei confronti del patriarca. Nell'immediato post-esilio, invece, noi abbiamo la fonte sacerdotale che recupera le memorie del patriarca. Da dove le recupera? Nella vecchia teoria di Wellhausen si diceva che il recupero che la fonte sacerdotale fa della memoria di Giacobbe sarebbe un recupero fatto dalla fonte jeovista, cioè da quella fonte che nasce dalla fusione della fonte jeovista più della fonte eloista. Oggi Fansetter, Schmidt, Römer, tutta questa gente che ha studiato nuovamente le fonti del Pentateuco dicono che le cose stanno un po' diverse. Dunque, quando probabilmente Salmanassar V scende giù e distrugge Samaria, normalmente lo si attribuisce a Sargon II, ma Sargon II è non credibile, il quale, da buon figlio di buona donna, figlio di Salmanassar V, ha preso le iscrizioni rupestri del padre e ha cancellato il nome del padre e ha messo il proprio. Per cui Samaria risulterebbe conquistata, il regno del nord risulterebbe conquistato e distrutto da Sargon II, mentre invece con buona probabilità è il padre. Bene, quando gli Assiri asfaltano il regno del nord, distruggono tutto, anche i santuari, tranne uno, Betel, che è giù al sud, al confine con il regno di Giuda. Betel è molto importante per Giacobbe, o almeno per quello che ci resta di Giacobbe, perché voi, se avete avuto la possibilità di leggere il ciclo di Giacobbe, dal 25 al 36 capitoli della Genesi, avete potuto notare che fondamentalmente il ciclo di Giacobbe solo, senza il padre Isacco, incomincia a Betel e finisce a Betel. Prima abbiamo una visione, famosa scala degli angeli, e poi invece abbiamo il pellegrinaggio di ringraziamento. Fra questi due momenti in cui troviamo il patriarca a Betel si svolge praticamente la storia di Giacobbe. Ciò che c'è prima della visione di Betel 1 è l'incrocio tra il ciclo di Isacco e il ciclo di Giacobbe. Ciò che si trova dopo Betel 2 è l'incrocio tra la storia di Giacobbe e la storia di Giuseppe. Allora ci si chiede: perché Betel? E dentro la storia di Giacobbe il motivo è abbastanza semplice. perché Betel ha custodito le memorie di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E la fonte sacerdotale pesca da questo santuario le informazioni, chiamiamole preesiliche, che vengono associate a quanto invece la fonte sacerdotale, non sappiamo da dove le abbia prese, aveva già delle notizie e ha, il redattore finale, messo insieme questi due cicli facendo un bellissimo minestrone. Per cui noi troviamo parte dei racconti dovuti a questa antica memoria di Betel e parte dei racconti molto adulterati e anche ideologicamente condizionanti della fonte sacerdotale. Perciò quando si legge il ciclo di Giacobbe bisogna sempre tenere presente queste due origini, altrimenti facciamo una confusione del diavolo. Infatti, se voi avete avuto occasione di leggere questo ciclo letterario, vi sarete accorti che da una parte nell'ambito sacerdotale il santuario di Mamre diventa importante. Nella fonte di Betel il santuario di Betel è più importante. Se voi leggete ancora il nostro amico Giacobbe che va a trovarsi la propria moglie nel nord della Mesopotamia, la fonte sacerdotale lo chiama Padan Haram, è vicino alla zona da dove proviene Abramo. Mentre invece la fonte di Betel dice che il luogo dove Giacobbe pesca le sue donne è proprio Carran, il luogo da dove Abramo è partito. Quindi notiamo che ci sono queste divergenze, non creano problemi, sono due teologie diverse, sono due visioni diverse delle cose. Per esempio, la fonte di Betel è quella che racconta in maniera più vivida certi episodi curiosi. La vendita della primogenitura per un piatto di lenticchie, Giacobbe che si traveste da Esaù per capire la benedizione della primogenitura di Isacco e quant'altro. Ora, mentre la fonte sacerdotale cerca in Giacobbe le origini del popolo ebraico, la fonte di Betel è molto più tranquilla perché dice non c'è niente da ricercare. Abramo è la fonte del popolo ebraico. Isacco e Giacobbe sono le due cinghie di trasmissione. Questa tesi è stata poi abbandonata nel post-esilio ed è stata fortificata invece la tesi sacerdotale secondo la quale il padre del popolo ebraico è proprio Giacobbe, perché Giacobbe sarebbe il genitore attraverso le quattro donne, Lia e sua sorella Rachele, poi le due schiave, sarebbe il padre dei 12 eponimi delle tribù. Però questa è una costruzione artificiale. Non so se voi avete mai perso un po' di tempo a fare i conti. Quante sono le tribù? Quella è la risposta. Boh. E adesso vi spiego il perché. I figli di Giacobbe sono 12, ok? Quando noi leggeremo invece il ciclo di Giuseppe, ci accorgeremo di un'anomalia, perché Giuseppe non riceve la benedizione del padre Giacobbe, ma i due figli, e quindi le tribù sarebbero 13. Poi venite con me, fate un po' di scavi archeologici nel testo ovviamente, e nel Cantico di Debora trovate una tribù sconosciuta, la tribù di Machir, che Debora esalta perché la tribù di Machir è una di quelle che ha fornito i militari per la spedizione contro gli invasori aramei. Poi leggete ancora e viene fuori una tribù stranissima. Gli Erameel, l'avete mai sentita? Allora vuol dire che non leggete i testi. Yeramel viene nominata una volta sola ed è una tribù di Israele, una tribù ebraica. E poi c'è Geremia che nomina la tribù di Rahab, da non confondersi con la prostituta di Gerico, che è tutt'altra cosa. Quindi noi abbiamo un'origine storica del popolo di Israele piuttosto controversa. Come mai si è imposto il numero 12, quando di fatto le tribù di Israele sono 14 o 15? Il problema è il seguente. Esisteva nel mondo mesopotamico una forma giuridica di aggregazione che noi troviamo anche nel mondo greco. Nel mondo greco questa aggregazione si chiamava anfizionia. Certo, questo è uno schema culturale che non è traslocabile impunemente nel mondo semitico, perché c'erano delle dinamiche particolari all'interno dell'anfizionia. Nel mondo semitico queste dinamiche, le tribù maggiori, le tribù minori, non esistevano. Nelle anfizionie, chiamiamole semitiche, abusiamo del nome greco, ma è sbagliato, esisteva invece questa specie di alleanza fra le tribù, le quali si accordavano su alcuni punti essenziali. Con l'andare del tempo alcune di queste tribù si fondevano tra di loro. Giacobbe è capostipite di una di queste tribù che si è fusa con un'altra tribù, quella di Israele. Tanto che il capostipite, i due capostipiti, vengono assorbiti dalla figura di un unico capostipite che si porta i due nomi. L'origine dunque del popolo di Israele non è di facile analisi. Se noi stiamo la tradizione biblica è facilissima. Abramo, Isacco, Giacobbe, da Giacobbe 12 figli, poi va a capire perché i due di Giuseppe vengono benedetti, ma lì sta l'origine delle tribù. Storicamente le cose sono molto molto diverse. Sono molto diverse. Noi probabilmente troviamo schiacciato sul ciclo patriarcale esperienze storiche molto lontane tra di loro. Possono essere esperienze della prima sedentarizzazione ebraica in Palestina, con i famosi 5 esodi, e troviamo anche la nuova configurazione del popolo ebraico post-esilica. Quindi ci rendiamo conto che ci sono tradizioni distanti tra di loro 700 anni. E noi le troviamo uniformate in un unico racconto. Per pescare da questo racconto questa storia tormentata occorre una certa assuefazione all'occhio e soprattutto alle cicatrici del testo. Perché esaminando il testo, con una certa attenzione, il testo parla. Quando noi invece lo leggiamo purtroppo in traduzione, il testo non parla più. Perché la traduzione appiattisce tutto, che vi piaccia o no. Detto questo, allora la nostra domanda è: la figura di Giacobbe quando prende consistenza? Fino al VI secolo Giacobbe è circoscritto nelle memorie tramandate a Betel, punto chiuso, nessuno lo conosce. La fonte deuteronomistica, che dovrebbe comparire nei suoi elementi più arcaici verso il 711, legata alla riforma di Ezechia, ricompare nel 622 con la riforma di Giosia e l'approvazione della profetessa Hulda. Questo testo non ne vuol sapere, ed è il Deuteronomio, cioè la seconda legge. L'unico rimasuglio di Giacobbe che noi troviamo nel Deuteronomio si trova nel famoso credo storico, dove non viene neanche nominato, sia ben chiaro. Mio padre era un arameo errante. Ma la cosa grave ancora di più è che questo credo storico non contiene neanche la figura di Mosè e non contiene neanche l'esperienza del Sinai. È un credo storico ebraico, ma non appartiene né al ciclo di Betel, né al ciclo letterario deuteronomista, né al ciclo letterario sacerdotale. Da dove venga fuori questo credo storico? Boh, quando andremo di là glielo chiederemo al Padre Eterno. Perché non ha né origini patriarcali, né origini mosaiche, e non ha origine nemmeno nel popolo ebraico dell'ultimo esodo, quello di Mosè, perché altrimenti avrebbe senz'altro nominato il Sinai. Ci si incontra con Dio e non lo si nomina nel credo storico, siamo a posto. Questo credo storico apparterrebbe probabilmente a un ceppo ebraico che non ha conosciuto l'esodo di Mosè, ma ne ha conosciuto un altro precedente, non ha avuto niente a che fare con le grandi tradizioni né di Betel né del Deuteronomio né tradizioni sacerdotali. Il Deuteronomio se l'è trovato tra i piedi in qualche santuario e lo ha assorbito. Dal momento che il Deuteronomio segna la fine dell'importanza di qualunque santuario, tranne quello di Gerusalemme. Questa è la storiografia ufficiale che emerge dal testo. Scavi archeologici dicono diverso, parlano in maniera diversa. Quando nel secondo secolo avanti Cristo Antioco IV Epifane crea l'abominio della desolazione, cioè sconsacra il Tempio di Gerusalemme, portando dentro al Tempio la statua di Giove con le sembianze di Antioco IV, il clero di Gerusalemme immediatamente trasloca armi e bagagli a Mizpa di Beniamino, che è un antichissimo santuario a nord di Gerusalemme, mentre a nord leggermente voi state guardando la carta della Palestina. Gerusalemme, leggermente a nord ma spostato sulla vostra sinistra c'è Betel, sulla vostra destra c'è questa cappellina persa in mezzo ai campi che era Mizpa di Beniamino. Nel secondo secolo Betel non c'era più, ovviamente, ma c'era questo piccolo santuario tenuto in piedi dalla pietà popolare. E la pietà popolare è importantissima perché in questo caso, disobbedendo a tutte le leggi da Giosia in giù, ha non solo custodito questo santuario, ma lo ha ristrutturato, lo ha tenuto in vita con le devozioni. E in questo caso, nel 167 a.C., il clero di Gerusalemme ringrazia la religiosità popolare perché trasloca i sacrifici quotidiani proprio a Mizpa di Beniamino, in attesa che Giuda Maccabeo riconsacri il Tempio con la festa dell'Annuca. Queste tradizioni popolari che hanno fatto questo servizio sono parecchio presenti nel ciclo di Giacobbe. Vi faccio un esempio per tutti. Quando voi leggete Betel 2, cioè il secondo pellegrinaggio di Giacobbe a Betel, se avete letto il testo, avete senz'altro trovato una cosa strana. Suspense. Nel testo del Betel 2, cioè capitolo 35, sì. Voi trovate la sepoltura della schiava presso la quercia di Mamre. Boh, di per sé sarebbe presso la quercia di Betel. E c'è il culto dei morti testimoniato in questo testo. E noi sappiamo se c'è un culto che non esiste in Israele, è il culto dei morti. Noi abbiamo delle leggi nel Pentateuco che se la prendono a morte con due forme popolari del culto dei morti. Il primo elemento è quello di dare una sepoltura di tipo religioso. La religiosità ufficiale di Israele non ha il rito del funerale, non ce l'ha. Non ha neanche il rito del matrimonio, non ha neppure il rito dell'imposizione del nome. Noi siamo abituati nella nostra cultura a far collimare il nome con il battesimo. Se andiamo avanti così, rassegnatevi. I bambini non li battezzano, però il rito del nome diventa un rito anagrafico. Quando si va all'ufficio anagrafe si riconosce la paternità e la maternità e lì viene dato il nome. Ma noi che siamo di una certa età sappiamo, fino ad oggi, che il nome è legato a questo rito religioso. Bene, sappiate che queste tre cose non esistono in Israele. Il nome viene dato in famiglia senza nessun rito religioso. Rachele dà alla luce il suo secondogenito, muore e prima di morire lo chiama Benoni, figlio del mio dolore. E immediatamente Giacobbe gli cambia il nome, senza andare all'ufficio anagrafe, e lo chiama Ben-Yamin. L'altra mancanza di ufficialità il matrimonio. Matrimonio non è un rito religioso. La religiosità popolare supplisce a questi vuoti. Se voi leggete con attenzione il capitolo secondo del libro della Genesi, lì trovate la formula popolare del matrimonio. Tu sei osso della mia ossa, carne della mia carne, si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Questa è una formula matrimoniale. Voi leggete la parte finale del libro di Ruth, capitolo 4, e lì c'è una benedizione popolare su Boaz e Ruth che si sono sposati. Il profeta Michea addirittura parla di un'alleanza tra marito e moglie, c'è cioè un rito di alleanza, ma la religiosità ufficiale ben se ne guarda dal dire che esiste un rito. E per quanto riguarda invece il funerale è una cosa ostica per l'ebreo. Perché? Perché tutte le popolazioni di Canaan, e questo è testimoniato dalle tavolette di Ugarit, le popolazioni di Canaan avevano dei riti funerari solenni. In che cosa consistevano questi riti? Una settimana di riti funerari che culminava con la divinizzazione del defunto. Noi conosciamo ovviamente attraverso questi documenti cuneiformi i riti che avvenivano nelle famiglie nobili, per cui nella Cappella Palatina, nelle varie nicchie, veniva poi postato il simulacro del defunto divinizzato e diventava membro del Pantheon. Per i poveri l'archeologia ci dice qualcosa di diverso. I defunti venivano sepolti o in cantina, quindi la tomba era sotto la cantina, oppure in un terreno adiacente all'abitazione, e la cosa strana è che facevano una specie di tubo con le tegole poste una di fronte all'altra, che arrivasse in superficie e che in profondità cadesse sulla bocca del defunto. E quando facevano pranzi solenni, facevano mangiare anche il defunto, perché il defunto era vivo. Però, come vi dicevo, questo comportava la divinizzazione del defunto. E in Israele non è possibile. Perché che lo si chiami El Shaddai, che lo si chiami El Elyon, che lo si chiami Yahweh, che lo si chiami Elohim, Dio però è sempre uno solo. E se io divinizzo il defunto, cominciavano ad averne due dei tre, quattro, cinque, tutti i morti che c'erano diventavano divinità. E quindi Israele esclude assolutamente il funerale, dimenticando di prendere sul serio invece il concetto che c'è sotto la religiosità popolare, che la sopravvivenza dopo la morte. La religiosità ufficiale riuscirà ad avere questo concetto solo nel 164 avanti Cristo, anno della pubblicazione, altamente probabile l'anno della pubblicazione di Daniele, dove nel capitolo 12 si parla di resurrezione. Il ciclo di Giacobbe dunque è importante per l'origine di Israele, dove diventa veramente problematico dare una parola sicura a livello storico. A livello teologico invece la parola è sicura, perché con Giacobbe si rinnovano tutte le promesse fatte ad Abramo. Se voi avete dato un'occhiata a Siracide capitolo 44 versetto 23, in pochi stichi, perché gli dedica un versetto soltanto il Siracide, lì si dice che due volte che Giacobbe è depositario delle benedizioni. Quali? Quelle di Abramo. Il nostro amico Giacobbe è depositario dell'alleanza con Dio, è depositario della promessa del paese ed è depositario delle tribù, perché è padre dei dodici. Perciò, se voi leggete il testo a livello di composizione del testo, l'origine di Israele è un gran bel caos. Non sappiamo quale sia. Ezechiele, infatti, quando al capitolo 16 parla dell'origine di Israele, dice qualche cosa che fa venire i peli dritti. Praticamente Israele è una bambina cananea abbandonata dai genitori. Dio la prende e poi sappiamo come va a finire. Cresce, diventa ragazza, Dio si innamora, la rende bella, vestiti di bisso, sandali di pelle di bambi, e poi l'altra li pianta i corni abbondantemente. Però quello che è interessante è l'origine. L'origine non è mesopotamica, perché se per davvero le tribù di Israele fossero figlie di Abramo, le tribù di Israele avrebbero origine mesopotamica. Mentre invece Ezechiele dice che ha origini cananee. Linea di Ezechiele, linea di Bete, linea deuteronomica, Mosè è importante, gli altri no, linea sacerdotale. Le tribù sono 14 o 15. Questi sono i dati storici, teologici, li conosciamo già. Basta leggere il testo senza mentalità critica. Li trovate tranquillamente elencati, con un mucchio di contraddizioni, però questo è. Per quanto riguarda invece altri aspetti storici di Giacobbe, critico-storici, noi troviamo un ciclo molto conflittuale. Mentre con Abramo abbiamo solo questa guerra contro i rapitori di Lot, questa guerra stranissima dei quattro re, poi non c'è altro. In Isacco ci sono solo delle tensioni per i pozzi di Gerar, o Gerar che si dica, mentre invece con Giacobbe noi abbiamo continuamente degli scontri. Scontro con il fratello Esau, scontro a Penuel, scontro a Sichem, Labano, altro esempio di scontro tremendo. Se noi esaminiamo questi episodi, ci accorgiamo che normalmente sono episodi che si svolgono secondo una determinata legislazione, perché questi episodi poi non sfociano mai nel sangue, sfociano nel compromesso. Alcune volte questi compromessi vengono fatti secondo le leggi urrite, altre volte invece secondo le leggi aramee. Anche qui comprendiamo leggi urrite, leggi aramee, c'è una sovrapposizione storica che non riusciamo a spiegare. Quindi sono tradizioni antichissime che partono da usi e costumi antichissimi che poi vengono manipolati dalla cultura della civiltà successiva. Per il momento non siamo in grado di discernere con sicurezza da dove vengono queste cose. Tuttavia, come mai questi conflitti non sfociano mai in sangue? Se noi esaminiamo la storia della sedentarizzazione di Israele dopo l'Esodo, questo potrebbe spiegare la memoria di questi compromessi. E quindi non apparterrebbero questi compromessi all'epoca patriarcale. Ma quando le tradizioni patriarcali sono state recepite dal popolo ebraico che si sedentarizza tra il 1200 a.C. e il 1000, tanto per dare dei numeri orientativi, queste hanno filtrato le buone avventure dei patriarchi e le hanno fatte diventare specchio di ciò che i figli di Giacobbe, le tribù, avrebbero vissuto alla fine del secondo millennio. Se noi infatti studiamo in parallelo ciò che capita a Giacobbe e ciò che capitano alle tribù nella sedentarizzazione, succede la stessa cosa. Le tribù, dopo l'Esodo, si installano nei territori montani più alti, disabitati. Non c'era bisogno di fare né patti né di uccidere nessuno. Una seconda linea di occupazione del suolo da parte delle tribù dell'esodo di Mosè è quello dello stile Abiru. Chi sono questi Abiru? I nostri zingari, cittadini italiani senza fissa dimora. È la fase seminomade. I nostri amici ebrei si insediavano con il loro accampamento presso una città all'epoca del raccolto, si offrivano come braccianti, venivano ovviamente assunti e pagati, dopodiché, finito il raccolto, armi e bagagli andavano da un'altra parte. Questa fase seminomade ha fatto sì che il mondo ebraico lasciasse parecchi giovanotti che si erano sposati con le donzelle di quella città presso la quale si erano accampati e viceversa. Molte ragazze di quella tribù sono diventate spose di alcuni giovanotti di quella città. Noi questo tipo di occupazione lenta ma pacifica del suolo lo troviamo in Giacobbe. L'altro metodo era quello dei patti. Quindi questo metodo dello sposalizio in fase seminomade lo trovate nell'episodio di Sichem. Quando questo giovanotto si è innamorato di Dina, ha fatto quello che fanno i giovani d'oggi e nessuno oggi si scandalizza, quella volta invece succedeva l'ira di Dio. Inizialmente sembra che questo scambio possa esserci perché Sichem sarebbe il figlio del sovrano di Sichem. Questo sovrano parla con Giacobbe, Giacobbe inizialmente non è tanto contento, poi acconsente, i figli sembrano acconsentire, se non che dopo fanno l'ira di Dio, perché è un obbrobrio in Israele quello che Sichem ha fatto alla loro sorella. Questo che cosa significa? Che quando la popolazione ebraica seminomade con stile Abiru lasciava i suoi figli in quella città, questi figli imponevano alla città una legge, la propria. Queste sono forme dunque di occupazione del terreno. Ce n'era anche un'altra, quella della guerra. Però era molto limitata, molto limitata. Noi abbiamo il grande scontro di Giosuè con Gerico, che è un falso storico. Perché è vero che Gerico è stata conquistata dall'elemento ebraico, ma circa 2 secoli e mezzo prima dell'arrivo dell'esodo di Mosè. Quando l'esodo di Mosè arriva a Gerico, Gerico era solo un mucchio di sassi. E Giosuè trova il rito della memoria, quella famosa processione attorno alla città per una settimana, 7 giri l'ultimo, è semplicemente una specie di festa paesana che ricorda la conquista di Gerico. Non è quella la conquista di Gerico, ma è il rito della memoria. Dunque, a questo punto, come facciamo a sfilare dal ciclo di Giacobbe gli elementi che invece appartengono alla sedentarizzazione del popolo ebraico? Non è possibile. C'è questa abitudine in Israele di attribuire sempre al passato quello che invece avveniva nel presente, in modo da giustificare il presente come imitazione di un passato. Di fatto le cose erano inverse. C'era un presente e si inventava questo che avveniva come già fatto nel passato. Noi diciamo è una bugia storica, no. Nel 1936 uno slavo, Korosec, studia per la prima volta i trattati di alleanza ittiti. Dopo di lui Mendenhall, un tedesco, studia i trattati mesopotamici. Poi c'è un americano, McCarthy, che studia molto bene i trattati di alleanza presenti nella Bibbia. E che cosa esce fuori? Proprio questo. Il documento di alleanza, sia presso gli Ittiti, sia presso gli Assiri, i Babilonesi, gli Ebrei, aveva queste caratteristiche. Il documento iniziava con la presentazione dei due partners. Dopodiché c'era la storia pregressa, normalmente inventata, dove si diceva che l'eponimo di questo popolo era cugino primo dell'eponimo dell'altro popolo, dei due popoli protagonisti dell'alleanza. Era falso, ma la concezione orientale diceva: oggi non può avvenire questo se in passato non c'era qualche legame sugli antenati degli attuali due popoli. E questo è ciò che avviene anche nel ciclo di Giacobbe. Allora storicamente che cosa dire? Che mentre per Isacco e per Abramo noi abbiamo dei paralleli abbastanza determinati tra ciò che viene attribuito come uso e costume in Abramo e in Isacco con le leggi soprattutto di Nuzi, di Mari e comunque delle leggi mesopotamiche, per quanto riguarda Giacobbe noi abbiamo leggi arcaiche di tipo urrita. Abbiamo leggi recenti di tipo arameo. Abbiamo poi il futuro, sedentarizzazione di Israele, 12 tribù di Israele finte, che vengono tutte quante attribuite alle origini. Quindi il ciclo di Giacobbe è la sintesi fra un passato di difficile conoscenza, ma che comunque è presente, e un futuro dei suoi discendenti che hanno voluto attribuire al loro padre, all'arameo errante, episodi che invece sarebbero successi dopo. Questo è l'esame critico semplificato, ovviamente, del ciclo di Giacobbe. Bene, se non vi siete annoiati, per niente, io sì mi sarei annoiato perché a sentire tutti questi dati qua in una volta è come mangiare pane grezzo e vecchio senza un goccio d'acqua. Adesso beviamo un goccio d'acqua. Il primo goccio d'acqua lo beviamo dando un'occhiata a Penuel. L'episodio di Penuel. Siamo al capitolo 32, al versetto 23 inizia l'episodio che a noi sta più a cuore. Per capire questo episodio, noi dobbiamo ricordare alcuni elementi delle leggi urrite. Quando tu superavi il confine di un altro popolo, tu commettevi un sacrilegio contro la divinità di quel popolo. La divinità di quel popolo si opponeva alla tua invasione. E allora tu, che eri costretto a fare l'invasione per motivi tuoi, dovevi fare un'ammenda. E l'ammenda normalmente è di tipo alimentare. Gli ebrei non mangiano il nervo sciatico degli animali. Qui noi troviamo dunque un episodio che è talmente arcaico che supera il tempo da noi conosciuto discretamente bene, cioè dal 1500 in avanti. Questo è un episodio che potrebbe risalire a molto prima, proprio a causa di questo particolare. Secondo, in questo testo c'è qualche cosa che non quadra più di tanto. Perché? Giacobbe lotta contro un uomo. Di per sé non lotta contro Dio, perché il testo dice: Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Dietro a quest'uomo però che cosa c'è? C'è senz'altro Dio, perché questo uomo ha il potere di imporre un nome nuovo a Giacobbe, come Dio ha già fatto con Abramo, però è anche uno che è gelosissimo del proprio nome e non lo dà a Giacobbe. Qui senz'altro c'è la fusione tra storia e mito, in questo caso intendendo per mitologia. Se voi notate, questo uomo, che poi sembra essere una divinità, alla luce del sole se ne va. È una divinità notturna, è una specie di vampiro. Questa divinità notturna però non è contro Giacobbe, difende solo il territorio di Esaù, e quindi questo sarebbe un dio antropomorfo che è il dio di Esaù. Il dio di Esaù non è Elohim, è un altro. Giacobbe supera il confine e paga la tassa alimentare. Contemporaneamente, in questo testo, si vede come l'uomo combatta con Dio e diventa una specie di modello per capire qual è il rapporto fra l'uomo e la divinità. Noi, che veniamo da un mondo un po' troppo pio, rimaniamo un pochettino costernati che l'uomo si ponga contro Dio, che lotti. Però, se siamo onesti, abbandoniamo per un momento questa mentalità e fotografiamo il mondo biblico. C'è un uomo che addirittura chiama Dio e lo accusa, lo chiama in giudizio, e dicendo: tu sei colpevole, si chiama Giobbe. Dunque, l'episodio di Penuel mostra in maniera emblematica come in tutta la storia della fede ebraica ci sia questo tipo di combattimento con Dio. Non sempre la volontà di Dio ci piace, non sempre la troviamo giusta, non sempre riteniamo che sia idonea, e quindi combattiamo. Tu sei un Dio ingiusto, ti approfitti della tua onnipotenza e la scarichi contro di me, che sono persona finita, giochi con la mia vita e io mi ribello. Sotto questo profilo è un testo un po' audace, ma è la storia della fede dell'uomo. Non dimentichiamoci, l'uomo troppo pio non è gradito a Dio. Dio non vuole servi, non lo dico io, è San Tommaso d'Aquino che lo dice. Dio non vuole servi. Dio ha fatto degli uomini suoi figli, non servi. E quindi può esistere questo momento in cui l'uomo oppone la propria visione delle cose a quelle che ha Dio. Si chiama preghiera. Preghiera è un dialogo ambiguo con Dio. Perché mentre tu dici sia fatta la tua volontà, gli stai dicendo cambia la tua volontà. Chi non si rende conto che la preghiera è questo, della preghiera non ha capito niente. La preghiera è Penuel. La preghiera è Giobbe. Io riconosco che tu sei superiore a me, però ti contesto e ti chiedo di cambiare quello che è il tuo progetto, anche se fin da subito dico il tuo progetto si copia. Coerenza, incoerenza? No. Questo è il mistero della preghiera. Padre, sia fatta la tua volontà, ma se ti è possibile, cambia progetto. Questa è la preghiera di Gesù. È il terzo grande Giacobbe e il secondo grande Giobbe. Penuel. Giacobbe, Giobbe, processo a Dio, Gesù, orto del Getsemani, sono legati da un filo rosso a livello teologico. Dio non vuole servi, vuole figli, e il figlio è libero. Poi, i rabbini, che sono sempre formidabili, dicono, stiamo attenti, e la preghiera di domanda è pericolosa. Dio dammi un figlio. E Dio non gli diede un figlio. Dio dammi un figlio. E Dio disse no. Dio dammi un figlio. E Dio si è scocciato e gliel'ha dato. Costui parte per il pellegrinaggio di ringraziamento, torna dopo 10 anni, supera i confini e le guardie lo mettono in prigione. E il giorno dopo il re lo chiama e gli dice, ah, secondo le nostre leggi, il minore che uccide un uomo non può essere ucciso, ma viene ucciso il padre. E in quel momento lì il fedele capì perché Dio non gli voleva dare un figlio. Fate voi la preghiera di domanda. Questo è un commento rabbinico, eh? L'ultimo punto che riguarda l'episodio di Penuel è la famosa affermazione stupita di Giacobbe che dice così: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Questo è un concetto molto forte a livello di teodicea, ma è un concetto che nasce nel post-esilio. Se voi esaminate tutta la letteratura biblica del post-esilio, escluso il Pentateuco, vi accorgete che in questa letteratura compare improvvisamente ciò che prima non c'era, la Hokmah, la sapienza, che diventa mediatrice tra Dio e gli uomini. Il Ruach, non dite Ruach perché vi caccio via, l'accento è sulla U, Ruach. Se no, fate finta di essere biblisti e non lo siete. Se invece siete biblisti, mettete gli accenti al posto giusto. Il Ruach Elohim è l'altro mediatore fra Dio e gli uomini. Il terzo è il Malach, l'angelo. L'angelogia viene praticamente sviluppata nel post-esilio per colpa dei cherub mesopotamici. E poi c'è la Kabot, la gloria. Sono i quattro elementi che mediano il rapporto fra Dio e gli uomini. Perché Dio fa paura, pur essendo affascinante. Io devo ringraziare Italo, che è stato mio professore quando facevo l'università, il quale, tra le tante belle cose che ci ha suggerito, Rudolf Otto, il sacro, che poi qui lo si riscopre a piene mani. Nel post-esilio, dunque, Dio è troppo affascinante per non attirarti ed è troppo tremendo perché tu ti avvicini. E allora c'è la mediazione. Vedere Dio faccia a faccia vuol dire morire. Se voi infatti leggete con attenzione, forse l'avete già fatto, il capitolo 24 del libro dell'Esodo, quando si chiude il primo nocciolo dell'alleanza del Sinai, tutte le altre sono parti aggiunte, Si dice che i rappresentanti di Israele salirono sul monte e banchettarono davanti al volto di Yahweh. Il testo ebraico dice qualcosa di più simpatico. Dice banchettarono davanti alle guance di Dio. Bello, robe da baci. E non morirono. Lo vedono dunque come una eccezione, una grazia, un qualcosa di grande. È la stessa cosa a Giacobbe. Tu lotta con Dio, non muori, cioè non fai una cosa sbagliata. Allora abbiamo capito il brano di Penuel? No. Abbiamo solo pizzicato alcuni dati che per il momento sono sufficientemente sicuri, ma ci sono tanti elementi che sono ancora avvolti nella nebbia. Perché a nord? Il nostro amico si trova ad un guado nord di Israele, appena sotto il lago di Tiberiade. Ci sarebbe stato un guado molto più facile a livello di Gerico. Perché a nord? E chi lo sa? Dal momento che Gerico è sulla stessa linea orizzontale di Betel, più o meno. Lassù a nord non c'è nessun santuario. Perché? E non era il territorio di Esaù, perché il territorio di Esaù, se voi ricordate, leggendo il testo, sarebbe Edom, che si trova al sud del Mar Morto, è quella specie di mezzalunetta sotto il Mar Morto. Tiberiade, Yabok, Gerico, Betel, Gerusalemme, Mar Morto e sotto avete Edom. Quello è il territorio di Israele. Cosa ci fa lassù? Non lo sappiamo, tra le tante cose. Bene, facciamo un salto e vediamo l'ultimo, l'altro capitolo, il capitolo 35, di Giacobbe a Betel, dove Giacobbe va per ringraziare Dio di avergli dato un viaggio favorevole. Lui era partito da Betel. E le due tradizioni, una dice per scappare a Esaù, questa è la tradizione di Betel, cioè quella più antica. Quella più recente dice no, lui non scappava da Esaù, ma andava a cercare mogli nel terreno di origine. Dentro a questo tipo di seconda tradizione ci sono due biforcazioni, una a Padan Aram e l'altra a Carran. Sappiamo che le cose sono andate molto per le lunghe. 7 anni di lavoro e si becca la donna con gli occhi cisposi, bruttina, che però è la più feconda e quindi la più benedetta da Dio. Lavora, gliela dà subito, perché se voi leggete il testo, Labano è una gran carogna, li rifila figlia più vecchia secondo le leggi urrite, il padre non poteva dare quella più giovane se non sistemava prima quella più vecchia, saggio. E allora Labano, che probabilmente uno che segue queste leggi, glielo dice: io non potevo darti quella più giovane se non ti davo prima quella più vecchia. Però per quella più giovane mi lavori altri 7 anni, però gliela dai in moglie subito. Quindi, secondo i 7 anni, non è che Giacobbe tiri la lingua con Lia, le ha tutti e due. Noi abbiamo il primo patriarca poligamo. Abramo non era poligamo. Aveva Sara come moglie. Agar è stata Sara a dargliela. E non era moglie prima di Abramo. Qui invece abbiamo due mogli prime. A loro volta queste due donne gli daranno le loro serve. Queste sono mogli, le concubine, sono le mogli seconde. Il nostro amico Salomone aveva 700 mogli e 300 concubine. Come le accontentasse solo Dio lo sa. Sono numeri mitici, ovviamente. Per la prima volta dunque compare quello che noi chiamiamo la poligamia, ma per la prima volta compare il grosso problema teologico. Rachele non è monoteista e non è neanche enoteista, è politeista, perché ha tutti gli amoreti. Qui noi abbiamo attribuito al patriarca due dati importanti, uno di tipo antropologico, il politeismo, e l'altro di tipo antropologico-religioso, l'enoteismo. Perché Giacobbe non batte ciglio. Ha una moglie politeista e va bene, che faccia pure. Io sono credente in un Dio solo, lei è credente in più dei. Dove sta il problema? Ci siete? È il problema dei matrimoni misti post-esilico. Ma qui c'è anche il famoso problema della progressività verso il monoteismo ebraico. È falso che gli ebrei siano stati sempre monoteisti. È un dato falso. Se voi leggete con attenzione il ciclo dei giudici, il ciclo dei giudici dimostra chiaramente che il popolo ebraico è enoteista, non monoteista. Prova ne sia che la scivolata dal monoteismo, dall'enoteismo al politeismo era facilissima. Io riconosco l'esistenza di più dei, ne scelgo uno solo e lo adoro e degli altri non mi interessa. Capite che da qui a dire, beh, insomma, non si sa mai, un'offertuncola al tizio, al Caio e al Prono si può sempre fare. Questa specie di fluttuazione fra monoteismo e politeismo dentro all'esperienza enoteista è frequentissima. Noi lo abbiamo testimoniato dai primissimi profeti scrittori fino a Geremia compreso, cioè dall'VIII secolo fino alle soglie del VI secolo, 200 anni di testimonianza di queste cose, senza parlare della storia deuteronomistica, soprattutto nel secondo libro di Re, dove si illustra come non tutti i sovrani siano degni di memoria. Perché? Perché sono stati politeisti. Il culto dei morti, poi, era visto come fumo negli occhi in quel periodo perché c'era il culto delle Asherah e delle Masebot. Era il culto della fertilità. Se voi andate a Roma, c'è via della Scrofa. E vicino a una fontanella c'è questa scrofa consumata. Da chi? Dalle mani delle partorienti. Chi aspettava un bambino andava lì a fare la carezzina. Cattolica apostolica romana questa signora. Per arrivare al monoteismo assoluto dobbiamo arrivare nel post-esilio. E allora, il monoteismo di Giacobbe non è comprensibile in Giacobbe. Il massimo che è comprensibile in Giacobbe è l'enoteismo, per cui il ciclo di Giacobbe presso Labano contiene molte schegge di verità storica. Cosa dire ancora? Nel capitolo 35 c'è questo pellegrinaggio di ringraziamento, il quale viene descritto però in una maniera molto militare. Poi partirono e un grande terrore assalì le città all'intorno, così che non inseguirono i figli di Giacobbe. Questa frase qua, che sembra abbastanza innocente, voi la trovate nuda e cruda, naturalmente con le varianti, non sono questi nomi, nelle tavolette di Mari. E si parla dell'esercito di Mari, non di un pellegrinaggio. Seconda cosa da osservare in questo capitolo 35 è l'organizzazione di questo pellegrinaggio. Non solo il passaggio è fatto a livello militare, ma prima di questo pellegrinaggio ci sono dei riti da compiere che sono esattamente contrari a quello che facciamo noi. Udite. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: eliminate gli dèi degli stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti. Questi si confessano prima di partire per il pellegrinaggio. Noi invece partiamo per il pellegrinaggio e ci confessiamo quando arriviamo. La richiesta di purificazione non è solo il perdono dei peccati, è purtroppo un rito a metà strada fra il religioso e il magico. Nel Medio Oriente antico il sangue è la sede della vita e l'impuro non possiede tutta la vita che dovrebbe avere, capite che l'aspersione con il sangue è una cura ricostituente velocissima. È quella che ti restituisce quella vita che ti manca. Questa sozzata si chiama purificazione. Ti sporcava. Se voi volete capire questo, andate a vedere il rito dell'alleanza di Mosè al Sinai. Mosè uccide gli animali, parte di questo sangue viene raccolto in catini, con il quale Mosè che fa? Asperge il popolo. È questo rito di purificazione, perché davanti a Dio si presentano solo le persone vive. Tutte le persone che hanno delle menomazioni che non permettono loro di essere vive, dal raffreddore fino giù alla lebbra, oggi diremo qualcosa d'altro, queste persone non possono stare davanti a Dio, perché sono impure. Siamo in uno stadio arcaico. Questo concetto è molto arcaico. La legge sacerdotale dirà no, perché se un impuro tocca qualche cosa che appartiene a Dio, essendo Dio non pieno di vita, ma essendo la vita stessa, ricorderete Isaia, santo, santo, tre volte. Chi studia ebraico sa che il superlativo assoluto si può fare con l'avverbio mehot kadosh o con la ripetizione due volte però del nome. Qui è il pieno di vita, che più pieno di vita non si può, è la vita stessa. E la legge sacerdotale dice che chi entra in contatto con Dio, da impuro che è, diventa puro. Quindi qui abbiamo già un salto di qualità. Davanti a Dio non si presentano solo i pieni di vita, i puri, si presentano anche gli altri disgraziati come noi. E il Nuovo Testamento è pieno di queste testimonianze. Se voi leggete come Gesù guarisce i lebbrosi, toccandoli, nessuno ci presta attenzione. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Actum alla parola greca. Gesù risponde, sì, lo voglio, sì, purificato. E lo tocca. L'Evangelista lo dice. Toccandolo disse, sì, purificato. E noi diciamo, miracolo, ma che? È una teofania. Così pure quando la donna che perde sangue, con la folla che è addosso a Gesù, lo tocca, Gesù esce fuori con una battuta alla Charlie Chaplin. Chi mi ha toccato? Beh, scusa, dice Pietro, ti siamo tutti addosso, chi ti ha toccato? Ma dove sei? E la donna dice, sì, sono stata io, però lei è guarita. Nella logica ebraica l'impuro contamina il puro, ma non contamina Dio, perché è Dio che contamina l'impuro. Sì? Tutto quanto lo potete notare già condensato in questo nostro piccolo racconto. Dunque, eliminate gli dèi degli stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti. Poi alziamoci e saliamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi ha esaudito. Questo racconto appartiene a un'altra subfonte, perché l'ha già fatto. Nel Betel 1, quando vede gli angioletti che vanno su e giù, classica concezione assira, lui costruisce un altare. Adesso ci va là e ne costruisce un altro? Ma il guaio è che ne costruisce un terzo, perché alla fine del racconto si dice, allora Giacobbe, sono al versetto 14, eresse una stele dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su essa fece una libagione verso olio. Non si può versare olio, non si può fare libagione se non è un altare. Ci siete? Nella famosa fonte di Betel, che è quella preesilica, non deuteronomisti, non sacerdotali, noi abbiamo questi due racconti. Ma questi due racconti sono tremendi perché nascondono due fonti ancora più antiche. Altari in Betel 1, due altari in Betel 2. Ma allora vuol dire che Betel 2 è una sintesi di altre due fonti. Perché voi vi immaginate? Andate in un santuario, accendete la candela, poi dopo 5 minuti tornate indietro perché non sapete di averla accesa, ne accendete una seconda e dopo 1 minuto tornate indietro e ne accendete una terza, beh, andate a farvi visitare perché l'Alzheimer è vicino. E questo che succede a Giacobbe. Solo che Giacobbe non aveva l'Alzheimer e invece la confluenza di più fonti. Altra cosa da mettere in luce, al versetto 6, Giacobbe e tutta la gente che era con lui arrivarono a Luz, cioè Betel. Ma non occorre questa specificazione, perché in Betel 1 Giacobbe pone il nome a quel luogo che si chiamava Luz, pone il nome di casa di Dio, Bet-El, cioè Tempio. Qui come se non lo conoscesse. Da qui comprendiamo che tutto ciò che dopo il 720 avanti Cristo, dopo cioè la distruzione di Samaria, il santuario di Betel sopravvissuto raccoglie, beh, è una pluralità di piccole fonti che raccoglie. E queste piccole fonti non vengono corrette, vengono lasciate lì. Per questo noi oggi possiamo, anche se molto spesso brancoliamo nel buio, possiamo fare una ricostruzione delle schegge storiche del ciclo dei patriarchi. Se voi leggete il capitolo 7 del secondo libro di Samuele, quando Nathan, dopo la tirata d'orecchi che Dio gli fa durante la notte, il giorno prima aveva detto sì, costruiscilo, Padre Eterno di notte li mola via 2 scappellotti, le dice torna. E Nathan gioca sulla parola bait, che in ebraico vuol dire casa, ma vuol dire discendenza, tutte e due. E dice, non sarai tu a costruire una bait a Dio, cioè il Tempio, ma sarà lui a costruire una bait a te, a dare cioè una discendenza. Conoscere l'ebraico è una gran bella cosa, ma sapere che l'ebraico, con circa 14.000 vocaboli, dice tutto ciò che noi diciamo con 350.000 vocaboli, comprendiamo molto bene che un vocabolo ebraico copre aree semantiche di almeno 5-6 vocaboli italiani. Potrebbe essere anche casa, ma noi chiamiamo Tempio quella casa, chiamavano casa. Capitolo 8 del primo libro dei Re, siamo al versetto 23, e la preghiera della consacrazione del Tempio di Salomone. Signore, Dio di Israele, cioè Dio di Giacobbe, non c'è un Dio come te, né lassù nel cielo, né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà e via di questo passo. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli avevi promesso, e avanti popolo. Versetto 26. Ora, Signore, Dio di Israele, si adempia la tua parola che hai rivolto al tuo servo Davide, mio padre. Chiaro? È un figlio reverente verso il padre, ma adesso la spara grossa. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruito. Punto. Wow. Vi è chiaro il concetto? Dio non è nel Tempio. Punto. Cosa c'è nel Tempio che appartenga a Dio? L'ascolto. E lo ripete fino alla nausea. Dice, se uno pecca contro il suo prossimo, viene qua, tu ascoltalo nel cielo. Versetto 32. Quando un popolo di Israele sarà sconfitto, versetto 34, tu ascolta nel cielo. Quando si chiuderà il cielo e non ci sarà la pioggia, versetto 36, tu ascolta nel cielo. Versetto 37. Quando sulla terra ci sarà la fame o la peste, versetto 39, tu ascoltala dal cielo. Niente presenza, solo ascolto. Grazie.